la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Passate da 5 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli in studio con voi per Newsline, l'appuntamento mattutino con l'informazione regionale, naturalmente sulle prime pagine di oggi sul nostro sito aggiornamenti in tempo reale sulla ricerca della nonna e del nipotino di 5 mesi travolti dalla piena del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina, la piena porta via nonna e nipote, la tragedia di una famiglia tedesca in vacanza, ricerche in corso, unità di crisi a Castagneto Carducci. Poi faremo il punto con l'assessora alla protezione civile Monia Moni rispetto ai bisogni che emergono dai territori il giorno dopo quella che è stata davvero una bomba d'acqua che si è riversata in particolar modo su Castagneto Carducci, San Vincenzo, Monteverdi Marittimo e Montecatini Val di Cecina. Ma uno sguardo al meteo per oggi a livello regionale, salutiamo Francesco Pasi dall'AMA, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Pasi, un'altra allerta per rischio idrogeologico fino alle 13 di oggi sulla Toscana centrale e meridionale.
Sì, beh, diciamo che per oggi la giornata è molto variabile, appunto per il transito di una debole perturbazione, appunto l'allerta, diciamo anche conseguenza delle eccezionali precipitazioni dei giorni scorsi. Per oggi c'è il rischio di rovesci localmente anche forti in mattinata lungo la costa, quindi anche nelle zone appunto colpite dall'alluvione. L'instabilità poi nel pomeriggio tenderà a portarsi sulle zone interne, anche qui con la possibilità di rovesci. Comunque non ci attendiamo e non sono all'ordine del giorno fenomeni forti come quelli dell'altra giornata. Comunque sono possibili rovesci localmente forti. Per oggi i venti ancora di rivescio, a tratti anche sostenute, le temperature stazionarie su valori leggermente inferiori alla media. La giornata di domani invece poi vedrà un parziale miglioramento, con un cielo un po' nuvoloso inizialmente, ma con belle schiarite pomeridiane, venti di scirocco che faranno salire le temperature fino a valori abbastanza inusuali, anche 28 gradi.
E poi avremo modo di dare uno sguardo anche alla fine della settimana. Grazie nel frattempo per queste informazioni a Francesco Pasi, grazie all'AMA. Alle 8:07, come preannunciato, salutiamo l'assessora regionale alla protezione civile Monia Moni, ben trovata, buongiorno assessora.
Grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
Naturalmente sono ore di apprensione, ricerche senza sosta dall'allarme lanciato lunedì sera dopo la scomparsa del neonato e di sua nonna a Montecatini Val di Cecina. Daremo aggiornamenti, speriamo positivi, in tempo reale qualora arrivassero, ma lei ieri è stata in sopralluogo a Castagneto Carducci, comunque sui territori maggiormente colpiti da quello che, come viene definito, rispetto comunque a una conta di millimetri di pioggia che sono sicuramente in quantità superiori a quanto si poteva prevedere o comunque a quanto previsto in una situazione stagionale del genere.
Ma è stato, ho sentito insomma brevemente che prima di me è intervenuto dell'AMMA, un tipico temporale autorigenerante, un fenomeno al quale pare ci si debba abituare, quindi una concentrazione straordinaria di cumulati di pioggia concentrati in un'area molto ristretta. Sono fenomeni difficilissimi da prevedere. Si tratta ovviamente di previsioni e quindi c'è un limite di per sé sia tecnologico che scientifico, ma questi fenomeni sono ancora più difficili sia da localizzare appunto puntualmente sia da prevedere nella loro intensità. Ieri ho fatto un po' un giro insieme ai sindaci e la situazione è una situazione di danni molto estesi, ma la situazione più drammatica ovviamente è quella che si è verificata a Montecatini Val di Cecina, e siamo tutti con il fiato sospeso, appesi a un filo di speranza in questa ricerca incessante, per la quale voglio ringraziare soprattutto i vigili del fuoco, ma tutti i volontari, le volontarie, i soccorritori che sono all'opera ormai da tantissime ore in una situazione difficile, perché soprattutto le ricerche a terra sono complicate da il fatto che la zona è molto impervia ed è invasa da detriti portati dalla piena, quindi una condizione davvero, davvero difficile.
Lei diceva appunto una zona colpita che è abbastanza ristretta, localizzata con fenomeni assolutamente rilevanti. Veniamo da un'altra vicenda in Alto Mugello. Ieri il sindaco di Marradi faceva la conta dei danni e degli interventi di somma urgenza e di quelli invece per una ricostruzione. Ci avviciniamo all'anniversario del 2 novembre scorso e ci sono fronti ancora aperti per quanto riguarda territori della Piana e del Pratese. Di cosa c'è bisogno, assessora, per poter davvero cambiare rotta in una logica di rigenerazione? Ecco, spesso si parla di questo concetto quando intervistiamo esperti del settore, per una, un recupero di territori che siano in grado di affrontare quelli che sono episodi e dinamiche a cui ci dovremo abituare, come diceva.
Ma c'è bisogno di agire su due fronti: quello del contrasto ai cambiamenti climatici, sui quali il nostro paese sta facendo ancora troppo poco, e quello degli adattamenti, cioè dobbiamo rendere i nostri territori capaci di resistere maggiormente a questi fenomeni che sono sempre più intensi, sempre meno rari, sempre più frequenti. Abbiamo bisogno, in particolare, per intervenire sui territori dove le alluvioni sono già avvenute, quindi il territorio della Toscana centrale, della Piana in particolare, dell'Alto Mugello, di risorse, perché i soldi per la ricostruzione non si sono ancora visti, non se ne parla nemmeno, la necessità solo per la parte centrale della Toscana, Firenze, Prato, Pistoia, ma poi in realtà sono 100 i comuni coinvolti con vari livelli di intensità. Noi abbiamo bisogno di 1,1 miliardi, che è la stima fatta insieme al Dipartimento di Protezione Civile e quindi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da cui il Dipartimento dipende. Sono interventi complessi, perché sono interventi che superano quanto previsto da tutte le leggi e tutti i piani di settore. Tutta la normativa si è sempre incentrata su tempi di ritorno duecentennali, cioè prendeva a riferimento il fenomeno più severo avvenuto in quella zona, per capirsi l'alluvione del 66.
Quindi ci sta dicendo anche caso, gli strumenti legislativi si devono adeguare.
Assolutamente, bisogna adeguare gli strumenti legislativi, bisogna adeguare tutta la cassetta degli attrezzi che abbiamo, per esempio anche per dare maggiore rapidità e capacità di intervento. Noi abbiamo messo a terra, grazie ai soldi delle somme urgenze che tutti i soggetti attuatori, comune, regione, province, hanno anticipato e poi sono stati restituiti dal Dipartimento, 122 milioni di opere in 10 mesi, ma lo abbiamo fatto godendo di un regime semplificato. Le somme urgenze godono di deroghe nazionali alla legge ordinaria. Adesso non agiamo più in quel contesto lì, e quindi per fare un'opera di difesa che è necessaria, essenziale per un territorio, dobbiamo sottostare alle stesse regole di un privato per fare una lottizzazione, e quindi dobbiamo fare un progetto, raccogliere decine di pareri, andare in conferenza dei servizi e poi fare la gara e poi sperare che la gara vada bene, e dopo un anno e mezzo, se tutto va liscio, mettiamo le ruspe sull'argine. Io credo non ci si possa più permettere. Credo che quello che sta accadendo al clima ci dica che noi abbiamo bisogno di una rapidità estrema, non per mettere in sicurezza i territori. Badate bene, non esiste la sicurezza da fenomeni di questa intensità e di questa violenza, ma per permetterci di dormire un pochino più tranquilli. Poi, accanto alle opere che mitigano, possono mitigare fortemente la situazione, c'è bisogno di cultura della protezione civile, c'è bisogno anche di autoprotezione, c'è bisogno di rivedere i piani regolatori, c'è bisogno di tanto altro. Però questi elementi, soldi e nuove regole, sono assolutamente essenziali.
Assessora Moni, la lasciamo al suo lavoro ringraziandola per la disponibilità e naturalmente l'aggiornamento costante. Buona giornata.
Upside down is the right side of wrong. This spaceless space, timeless time, amnesia of humankind. But there is a voice whispering in your
things you should have said but didn't say. All the things you could have done but didn't do. Grass, watching time lapse, clouds pass. The strange becomes familiar, the familiar strange. Something's best experienced, not explained. Everything is not what it seems. Sensing outlines of forms unseen. Those sirens on that distant shore, tempting you back for
alle 8 e 16 minuti proseguiamo in una riflessione che vogliamo affrontare anche da un punto di vista tecnologico degli strumenti messi a disposizione. Lo facciamo in occasione dell'apertura alla Fortezza d'Abbasso di Firenze Air Technology Expo. Da oggi fino al 27 torna in collaborazione con Publiacqua e Confservizi Cispel Toscana e la partecipazione dei gestori delle aziende idriche ma anche esperti e ministri. Salutiamo il direttore della Fondazione Earth and Water Agenda, Mauro Grassi, ben trovato. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, Grassi, noi stiamo riflettendo ormai da tempo, cercando di dare contributi e spunti concreti che possano fornire elementi di intervento, di concretezza rispetto a una cronaca che però si accavalla di emergenza in emergenza, di calamità in calamità. Venivamo dall'Alto Mugello, adesso dobbiamo raccontare, siamo ancora appunto in ansia per quanto riguarda le ricerche di due dispersi, tutto quello che è la conta anche dei danni nei territori della costa livornese pisana colpiti da quanto successo lunedì scorso. Ma cosa può fare la tecnologia e che contributo può dare in termini di studio di quanto sta avvenendo, ma anche di prevenzione, manutenzione, sfide che possono essere affrontate?
Diciamo, la tecnologia, come abbiamo dimostrato ormai delle nostre anche expo che abbiamo fatto susseguite in questi anni, danno la base, una base certa ormai, sempre migliorata con l'intelligenza artificiale, con la lettura della Terra dallo spazio. Insomma, ormai le tecnologie sono disponibili tante. Ciò che dobbiamo mettere in campo sono due cose fondamentali. Il primo è il concetto di one water, l'acqua è una sola quando c'è la siccità e quando ci sono alluvioni. Bisogna prenderla e guidarla coordinando tutti gli interventi. La seconda, dobbiamo mettere, lo dico in maniera semplice, soldi su questo tema, in maniera non episodica, ma come ha detto Draghi nel suo report, dobbiamo fare un grande piano di adattamento per l'Europa e quindi anche per l'Italia, perché questi temi, la siccità, le alluvioni, le frane, continueranno e hanno bisogno di interventi ventennali. Cioè non si può mettere un tappabuchi tutte le volte che c'è un'emergenza, ma dobbiamo fare un grande piano di lungo periodo.
L'assessora Monni poco fa ai nostri microfoni ribadiva la necessità non solo di risorse ma anche di adeguare gli strumenti legislativi, perché i tempi di oggi non sono più non possono più sottostare a normative che prevedevano logiche e tempi totalmente anacronistici rispetto alle emergenze che appunto, che dicevamo, si susseguono.
Certo, ma guardi, non sono tanto le leggi, il problema non sono le leggi, sono da aggiornare, si figuri, ma il problema è la governance. Noi abbiamo 10.000 enti che si occupano di acqua, di alluvioni, di siccità e ognuno va per conto suo. Lo Stato non sa cosa fanno le regioni vanno in maniera differente dallo Stato. Quando viene fuori un caso come quello dell'alluvione, lo Stato e le regioni si litigano fra di loro. Ecco, tutto questo sistema non va bene. La governance deve essere una, coordinata e che vada tutti di concerto e per i prossimi 20 anni, non per il prossimo governo. Questo è il punto fondamentale. Se non si capisce questo, non si risolverà mai il problema.
Soprattutto in quale direzione? Perché il presidente della Fondazione D'Angelis pochi giorni fa ai nostri microfoni ci spiegava, no, il concetto di città spugna. Nel mondo, e comparando, ci sono situazioni europee che ci dimostrano la fattibilità di tutto questo. Perché in Italia non si è in grado di, appunto, creare strumenti di dialogo tra le istituzioni per poter andare in quella direzione?
Ma certo, la città spugna è, diciamo, che è l'evoluzione della One Water, cioè un solo concetto di acqua, è una delle risposte. Poi ce ne sono tante altre: ci sono gli invasi, ci sono le dighe, c'è il recupero dell'acqua sotterranea, c'è l'acqua reflua che deve essere recuperata. Ci sono tante azioni e la città spugna è un elemento fondamentale, perché vediamo che in ogni città arrivano piogge che prima arrivavano ogni 100 anni e arrivano anche 1 o 2 anni di differenza. Quindi le cose stanno cambiando, dobbiamo investire e dobbiamo avere un piano, perché per fare, per dire, Firenze città spugna, non basta mettere un interventino da una parte e un altro interventino da un'altra, ma ci vuole, come è stato un piano urbanistico, un piano delle acque, un piano dell'acqua che sia una risposta alla siccità, che sia una risposta alle alluvioni e che sia una risposta al caldo, ai picchi di caldo che ci sono in estate, che stanno facendo danni anche alle persone molto elevati.
Un piano dell'acqua, dunque, che naturalmente si avvalga delle competenze e delle conoscenze di scienziati, esperti, tecnici, ricercatori, insomma chi ne sa e studia soluzioni e strategie per mitigare i rischi climatici, ma attivare anche meccanismi di difesa e autodifesa, cioè protagonisti peraltro della 3 giorni che si apre oggi in fortezza.
Certo, ma noi vendiamo tecnologie, l'osservazione della Terra dallo spazio, siamo fra i primi nel mondo, cioè abbiamo tecnologie molto avanzate, quindi la ricerca, le tecnologie, i ricercatori, la conoscenza l'abbiamo, la esportiamo nel resto del mondo. Si tratta soltanto di mettere, come dire, questo sistema, di farlo diventare, appunto, questo frastagliamento che c'è in Italia, farlo diventare un sistema, perché solo in questo modo. E poi dobbiamo pensare non al governo domani, cosa succede, succede un'alluvione, allora diamo una risposta a un commissario per il prossimo anno. Noi dobbiamo metterci di lena e pensare a questo problema dell'acqua, ma non è il solo, ma l'acqua è centrale in questo problema, dovrà essere risolto in 20 anni. Questa è la dimensione che noi dobbiamo avere, e questo ci deve essere anche un accordo fra la politica, che non smonta per ogni governo, ogni anno succede una cosa, quello che ha fatto il governo precedente.
E questo non riguarda solamente gli ambiti e gli aspetti che trattavamo come priorità. Tema centrale, la tutela delle nostre risorse idriche, fare i conti con l'acqua, uno degli aspetti che verrà affrontato con tanti protagonisti in questa 3 giorni. Grazie a Mauro Grassi per essere stato con noi.
I wanna feel like I did back.
Prima di collegarci al GR di Popolare Network e dunque di dare la linea a Milano, leggiamo una notizia d'ultima ora arrivata da agenzia. Maxi inchiesta antidroga della Guardia di Finanza che ha eseguito 61 ordinanze cautelari tra Italia, Albania, Svizzera e Polonia per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Il gruppo avrebbe riciclato i profitti illeciti attraverso un sistema di fatture per operazioni inesistenti. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati anche oltre 350 kg di droga. A carico dei soggetti indagati sono stati emessi provvedimenti di sequestro preventivo. Gli ingenti quantitativi di cocaina sarebbero stati immagazzinati per la successiva distribuzione in 5 basi operative dislocate principalmente tra Brescia, Romano di Lombardia, Palazzuolo sull'Oglio e in altri comuni del centro-nord Italia come Pisa. Questo per quanto riguarda la cronaca. Noi ci risentiamo e ci rivediamo dopo il GR di Popolare Network, perché saremo anche negli studi di Controradio TV per uno speciale Genius Loci 2024. E sì, è scattato il countdown della settima edizione che torna alla scoperta di Santa Croce, festival ormai appunto al settimo anno con un grandissimo successo di pubblico. Voi ascoltatori e ascoltatrici lo sapete bene, promosso dall'associazione Contro Radio Club, Opera di Santa Croce e Contro Radio in collaborazione con la Nottola di Minerva e con il contributo del Comune di Firenze. Si aprirà dal 26 fino al 28 settembre con eventi in contemporanea e il famoso atteso suggestivo concerto finale del 28 settembre all'Alba. Nei nostri studi stanno arrivando l'assessore alla cultura Giovanni Bettarini e la presidente dell'Opera di Santa Croce Cristina Cidini per parlare del programma, del senso e dello spirito di quest'anno.
Le 8:31, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La crisi in Medio Oriente, Hezbollah ha rivendicato il lancio del missile balistico mirato al quartier generale del Mossad vicino a Tel Aviv. L'ordigno è stato intercettato dalle difese aeree e non sembra aver causato danni, ma è la prima volta da gennaio che le sirene d'allarme risuonano nella città israeliana. Sul Libano nella notte sono continuati gli sganci di bombe israeliane con esplosioni anche vicino alla capitale Beirut. 2000 gli ordigni sganciati da lunedì, quasi 570 le vittime, più di 500.000 gli sfollati libanesi. Colpita da Israele anche la striscia di Gaza, almeno 9 i morti, una vittima anche in Cisgiordania dopo un raid di terra dei militari israeliani.
Sulla situazione in Libano e a Gaza, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha annunciato una riunione di emergenza che si terrà nella notte italiana. La crisi in Medio Oriente è uno dei temi al centro dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in corso a New York. I leader intervenuti finora hanno chiesto tregua e rispetto del diritto internazionale a Gaza. Molti di capi di Stato occidentali hanno però anche ribadito il diritto alla difesa di Israele. Il premier Benjamin Netanyahu ha intanto rinviato a domani la partenza per New York. Il suo discorso era atteso stasera, sarà quindi invece domani. A margine del vertice delle Nazioni Unite si stanno tenendo incontri e bilaterali anche sulla guerra in Ucraina. Oggi è in programma un importante appuntamento organizzato dalla Casa Bianca che vede coinvolti gli alleati di Kiev e il presidente ucraino Zelensky, che sta cercando di promuovere il suo piano di pace per il paese.
Mobilitazione oggi contro il disegno di legge sicurezza davanti al Senato e a decine di prefetture d'Italia, CGIL e UIL hanno chiamato a raccolta cittadini, associazioni e partiti per protestare contro un provvedimento che, dicono, potrebbe avere pesanti conseguenze in termini di libertà d'espressione del dissenso. Il pacchetto, se sarà approvato anche al Senato, introduce nuovi reati, aggravanti di pena e sanzioni più dure contro detenuti e attivisti.
Referendum sulla cittadinanza ha raggiunto il traguardo delle 500.000 firme, ora i promotori puntano al milione di adesioni per dare ancora più forza all'iniziativa popolare. Il quesito, che dimezza 5 anni di residenza e i tempi per diventare italiani, sarà ora sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione e poi della Consulta. L'obiettivo è votare in primavera. A trainare la campagna sono state soprattutto le regioni del nord, dove è maggiore la popolazione straniera. Nelle ultime 24 ore sono arrivate ben 180.000 firme.
A Bologna un uomo di 26 anni è morto nella notte accoltellato in piazza 20 Settembre nella zona della stazione. Era un ragazzo di origini ivoriane senza fissa dimora. L'allarme è stato dato da un amico della vittima che lo attendeva in auto e lo ha visto arrivare sanguinante. Il 26enne colpito all'addome è morto all'ospedale Maggiore.
Negli Stati Uniti sono iniziati delle evacuazioni in Florida, che nelle prossime ore sarà colpita da Helene, che si preannuncia l'uragano più forte dell'anno. La tempesta tropicale si è formata ieri mattina nel Mar dei Caraibi. Si prevede che in 48 ore si trasformerà in un uragano di categoria 3. Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha esteso lo stato d'emergenza a 61 delle 67 contee dello stato e ha dispiegato almeno 3.000 membri della Guardia Nazionale.
Tempo in Italia per le prossime ore: cielo in gran parte coperto nuvoloso, al mattino rovesci su Toscana, Umbria, Lazio e Campania, nel pomeriggio alcune piogge che si alterneranno a schiarite sul nord. È tutto, le notizie tornano alle 9.30, buon ascolto.
Popolare Network.
Nessuno ti informa come Controradio. Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.30, la newsline di Controradio con Chiara Brilli, Raffaele Palumbo e le rubriche Buttiamola in politica con Tommaso Ciuffoletti, Dillo a Controradio con Viola Giacalone, Notizie dalla Piana in collaborazione con pianonotizie.it, Gen Z con Leonardo Margherito in collaborazione con TIF, un 25 novembre al mese con Sandra Salvato, alle 12.45 il giornale radio regionale, alle 18.35 Newsline Sera con Domenico Guarino e ancora 10 edizioni quotidiane della Radio Giornale Nazionale. Controradio, l'informazione prima di tutto.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico sostenuto su strade e autostrade della nostra regione: in A1 5 km di coda per incidente tra via 1 variante e Badia verso sud, sempre in A1 coda in uscita a Firenze Sud per chi proviene da Bologna, in A11 code per viabilità esterna che non riceve tra via 11 Firenze Nord e Firenze Peretola e per traffico tra Pistoia e il bivio con l'A1, il tutto in direzione Firenze. Gli arrivi in FIPV per traffico, code a tratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. In carreggiata opposta troviamo code a tratti per perdita di carico tra Scandicci e la Strassigna e coda in uscita a Santa Croce. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, segnaliamo restringimento di carreggiata per incidente con traffico rallentato in via Uguccione della Fagiola. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Walter Albini, il talento, lo stilista. Prorogata fino al 30 novembre la mostra al Museo del Tessuto di Prato, dedicata ad un protagonista assoluto della moda degli anni 60 e 80, considerato il primo stilista italiano di prêt-à-porter. In mostra oltre 300 tra disegni, fotografie, abiti, accessori e tessuti che ricostruiscono le vicende di un mito della grande moda italiana. Tutti i sabati alle 17, visita guidata alla mostra con incontri, kit didattico per famiglie e audioguide. Scopri tutto su museodeltessuto.it. Per la prima volta a Pistoia, Maria Lai.
Maria Lai è protagonista di In Visita, iniziativa di Pistoia Musei dedicata agli autori più rappresentativi della contemporaneità.
In dialogo con le collezioni del Novecento esposte a Palazzo De Rossi, l'opera Geografia è una grande tela cucita dove il tema del racconto e della scrittura si lega a quello del viaggio e dell'esplorazione.
In Visita, Maria Lai, dal 22 settembre al 23 febbraio a Palazzo De Rossi, Pistoia.
Info pistoiamusei.it. Institut Français Firenze. Impara il francese in versione originale. Settembre è il mese della formazione. Corsi intensivi online adulti. Apertura delle iscrizioni ai corsi in presenza e agli esami DELF-DALF di novembre. Save the date. Sabato 21 settembre, giornata porte aperte. Esonero spese di iscrizione per l'iscrizione ad un corso. Sabato 28, giornata europea delle lingue. Vinci un corso di lingua. Sabato 5 ottobre, inizio di tutti i corsi in presenza. Info institutfrancais.it/Firenze.
Dopo il successo del disco Non fa paura dell'omonimo tour che ha visto per la prima volta insieme la storica voce dei Modena City Ramblers e la banda Bardot, l'atto finale, Ultimo Tango, un concerto speciale per chiudere in bellezza il progetto che celebra la musica come incontro e partecipazione, amicizia e condivisione artistica. Banda Bardot e Cisco, Ultimo Tango, sabato 5 ottobre alle 21 al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Biglietti su Ticket One.
Contro radio.
Yeah.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Genius Loci alla scoperta di Santa Croce, davvero un appuntamento che possiamo dire imperdibile, che si ripete, ad oggi siamo arrivati al settimo anno e che sta riscontrando tanto successo e risposta di pubblico tra i nostri ascoltatori e tra i tanti fiorentini, non solo turisti dunque, alla scoperta del complesso monumentale. E vogliamo parlare oggi con degli ospiti in studio, dunque siamo visibili anche su Controradio TV, di questo festival promosso dall'associazione Controradio Radio Club, dall'Opera di Santa Croce, da Controradio in collaborazione con la Nottola di Minerva e con il contributo del Comune di Firenze. Una collettiva, potremmo dire, fortemente voluta da Controradio 7 anni fa per dare una nuova opportunità di dialogo all'insegna della contemporaneità ma anche della storia e della memoria. E noi salutiamo allora i nostri ospiti che vado ad introdurre: l'assessore alla cultura Giovanni Bettarini, ben trovato.
Grazie, buongiorno.
E la presidente dell'Opera del Duomo Cristina Cidini, dell'Opera di Santa Croce, buongiorno, ben trovata. Parto subito da lei, Cidini, perché è davvero un appuntamento, dicevamo, imperdibile, che in qualche modo ha aperto Santa Croce ancora di più, non al mondo, non al pubblico forse più turistico, ma proprio a una riappropriazione da parte dei cittadini, dei fiorentini, dei toscani che tornano o forse vengono per la prima volta nel complesso monumentale.
Genius Loci infatti è un programma che, svolgendosi in 3 giorni, offre ampie possibilità proprio ai cittadini di riappropriarsi di questo complesso, spesso considerato vocazione turistica, ma in realtà è un luogo dove spiritualità, arte e storia si incrociano con una densità di opportunità straordinarie per riflettere su tanti argomenti. E Genius Loci dà lo spunto proprio perché questa riflessione si attui attraverso gli interventi di scrittori, di intellettuali, di artisti, di gente dello spettacolo. E questi 3 luoghi, il Cenacolo, il Secondo Chiostro e la Cappella Pazzi, sono scenari straordinari per tutti gli eventi che avranno luogo in questi 3 giorni magici in cui Santa Croce si apre nella notte, e anche questo è estremamente suggestivo, e con l'esperienza che tutti veramente gradiscono e di cui rimangono impressionati del concerto all'alba, per cui si aprono porte alle 5:30 di sabato mattina.
Un evento davvero unico, raro, comunque imperdibile. Poi ne parleremo, 2 notti e un'alba tra concerti, talk, performance, per scoprire in modo originale appunto com'era nello spirito iniziale di progettazione di questo festival, questo suggestivo storico complesso monumentale. Assessore Bettarini, fa parte dell'estate fiorentina e a cavallo, diciamo, con l'autunno fiorentino. Anche in questo caso Genius Loci rimane in dialogo in una cultura che ha bisogno di essere sempre più attualizzata senza perdere però l'identità, che dovrebbe essere un po' la caratteristica delle politiche culturali fiorentine.
No, non c'è dubbio, sicuramente è una delle caratteristiche. Sì, fammi ringraziare Marco Imponente per il Controradio Club, la Nottola di Minerva, la presidente Acidini e l'associazione anche Genius Loci, perché intanto io credo che mettere su queste iniziative sia una cosa, un dono alla città. Questa è un'opportunità. Firenze, settembre-ottobre, è davvero molto ricco di iniziative. Questa è un po' una perla, perché consente di mettere insieme la bellezza, la straordinaria unicità del complesso monumentale di Santa Croce e di viverle in una maniera nuova con delle iniziative culturali di grande qualità e che mettono insieme dei generi diversi. Questa è un po' anche la caratteristica di Genius Loci, cioè dei temi che vengono sviluppati, come dicevi tu, dando contemporaneità a degli argomenti, a degli aspetti della nostra cultura e dando occasione ai cittadini di Firenze, non solo, anche della città metropolitana, di avere dei momenti di riflessione, di dialogo, di quell'occasione di cercare un po' di sensi che l'arte dà sempre. Lo fa con la pittura, lo fa con la musica, lo fa con giornalisti, scrittori, per questo penso sia davvero un'occasione interessante. Questi interlocutori ci consentono di rileggere la nostra realtà contemporanea in maniera, io penso, interessante. C'è un gran bisogno di dare senso alle cose, no? Sempre di più, e anche di dare una lettura della città. Farlo in uno dei luoghi intorno ai quali la città di fatto si è costituita, si è creata, penso sia una bellissima occasione.
E la risposta sta arrivando: 20.000 i visitatori che in questi anni hanno partecipato al festival, che quest'anno, dottoressa Cedini, ha il rapporto uomo e natura come fil rouge. Naturalmente fa parte intrinseco al messaggio francescano e non poteva trovare casa se non in Santa Croce.
Sì, le ricorrenze francescane che scandiscono questo ultimo periodo ci danno anche lo spunto per approfondire certi argomenti legati all'ascito spirituale di San Francesco. Quest'anno ricorre l'ottocentesimo anno dalle stimmate, quindi è stato, anche specialmente dalla comunità francescana, sottolineato il valore di questa ricorrenza. Segnalo un'opportunità che in Santa Croce si crea: è stata illuminata a cura dell'Opera di Santa Croce la scena di Giotto al di sopra della Cappella Bardi. La Cappella Bardi è un cantiere di restauro, ma una sorta di manifesto esterno ci mostra Francesco mentre riceve le stimmate alla Verna. Quindi si solennizza questa ricorrenza. La prossima ricorrenza saranno gli 800 anni del Cantico dei Cantici, e già in Genius Loci questo rapporto straordinario tra la spiritualità e la natura, il creato che circonda l'umanità, è sottolineato in una serie di interventi che riflettono e fanno riflettere su questo rapporto oggi così difficile, così controverso e tormentato tra l'uomo e la natura, che nel segno di Francesco va amata e rispettata come sommo segno della creazione.
C'è la possibilità anche di avere delle guide turistiche ad hoc, diciamo, per Genius Loci, dei percorsi pensati proprio per il festival.
Sì, grazie al personale dell'opera e agli specialisti c'è una possibilità di visita proprio mirata a questo evento, che consente di vedere alcuni aspetti di Santa Croce. Santa Croce è un crogiuolo di straordinarie testimonianze, appunto, che vanno dall'arte sacra alle testimonianze civili, e dunque è opportuno di volta in volta mettere a fuoco gli aspetti più convenienti, più consoni agli eventi che si svolgono.
Posso una cosa, certo. Collegandomi a quanto diceva Cristina Cedini, cioè la figura di San Francesco è una figura che ha avuto degli aspetti rivoluzionari culturalmente e che in questo senso ha contribuito anche a formare un'identità nazionale, non a caso ha un ruolo anche in questo senso. È interessante come abbia il tema del rapporto tra uomo e natura l'abbia indagato in qualche modo, ovviamente nella sfera religiosa, ma donandoci di fatto anche degli aspetti di riflessione che hanno un'attualità che è molto interessante. Ora, noi parliamo tantissimo di questo, questo è un aspetto che riguarda moltissimo le città, cioè come recuperare. È la prima fase nella storia dell'uomo in cui si pensa di depavimentare, cioè di levare, che lo sviluppo sia non solo costruire cose nuove, ma ritornare in un certo senso anche da un punto di vista strettamente urbanistico indietro, perché si è visto che questo ha creato dei problemi, bolle di calore.
Veniamo da situazioni di cronaca che stiamo raccontando e sulle quali riflettiamo all'insegna di una cornice che dovrebbe essere recuperata di rigenerazione urbana.
La rigenerazione urbana ora è anche quello, è recuperare la natura, recuperare un rapporto con quello che è l'ambiente naturale. Prima si pensava solo a funzionalizzare l'ambiente urbano, quelle che erano le esigenze, diciamo, quotidiane dei cittadini e della città stessa. Questo dunque è un'occasione, perché su questo si può riacquisire forse una consapevolezza di riflessione, e si ha l'occasione anche, appunto, con scrittori di sentire il pensiero, giornalisti, di capire come questo può essere interpretato nella vita di tutti i giorni.
un piccolo esempio proprio a Santa Croce, una parte di reserva absidale che era adibita a parcheggio asfaltata è stata trasformata nell'orto di Francesco, dove si coltivano le essenze che Francesco nomina o che può avere incontrato nei suoi tanti viaggi attraverso l'Italia centrale.
Ecco, queste sono alcune delle scoperte, no, dei luoghi nascosti, forse poco conosciuti, meno conosciuti del complesso monumentale. Naturalmente il programma è vastissimo e sul sito di Santa Croce, di Genius Loce, di Controradio.it potete trovare tutte le informazioni. È sold out, ma daremo qualche indicazione in extremis in conclusione di trasmissione per diciamo accendere o mantenere qualche speranza in chi non ha potuto prenotare. Ricordiamo una performance al cospetto degli affreschi di Taddeo Gaddi con protagonista Donatella di Pietrantonio, dunque parliamo della vincitrice del premio Strega che è stata in occasione della Città dei Lettori anche intervistata ai nostri microfoni, tornerà appunto per Genius Loci e poi il live di Andrea Motis, rivelazione del jazz di Barcellona alle prime luci del giorno, l'incontro tra la spiritualità dello scrittore e documentarista Folco Terzani e la scienza della chimica e naturalista Sara Savioli, sound londinese della stella del New Jazz Ruth Goller, ma insomma davvero questo dialogo di opere e generi, anche convincendo un pubblico a venire a conoscere qualcosa che non è affine oppure non è invogliato a venire a vedere come singolo evento, ma in un dialogo come imbastisce Genius Loci, dà la possibilità anche di auto in qualche modo sperimentare nuove proposte, luoghi sconosciuti anche della cultura.
Partendo da quanto ricordava l'esperienza degli orti di San Francesco, che penso sia molto interessante, anzi penso che abbiamo fatto insieme in collaborazione con Aboca e con le farmacie comunali fiorentine, recuperando quest'idea, perché anche lì c'era un'idea di grande rispetto della natura, nel senso che c'è la coltivazione ma anche un'idea di spontaneità che viene lasciata, sì. E questo è, io credo sia molto interessante, ma tra l'altro lo è anche nelle, proprio nelle tecniche che ci sono di governo e di verde per le città, questo è stato molto recuperato. E le altre, noi abbiamo delle figure come quelle che stavamo ricordando, come Folco Terzani, come Donatella di Pietrantonio. Bisogna recuperare la capacità di dare un'angolazione diversa e anche una motivazione diversa, sentendosi parte in qualche modo e coinvolti in questo che è il messaggio del rapporto tra uomo e natura. Ripeto, l'abbiamo probabilmente un po' perso, forse un po' dimenticato nel corso di molti anni, però c'è chi ha continuato a indagarlo e c'è chi continua a vederlo. Io credo che Santa Croce c'è anche un altro aspetto, Le Corbusier per come dire, individuare le sue identità abitative è andato a studiarla alla Certosa a Firenze, nelle celle della Certosa. Perché? Perché anche l'architettura è stata per secoli fatta tenendo presente un'armonia, un senso di rispetto, un senso di equilibrio del rapporto tra l'uomo e quello che costruiva e quello che costruiva nel rapporto con l'ambiente. Tutte queste cose sono degli stimoli e degli spunti, e io penso che anche il jazz all'alba contribuisca da questo punto di vista, perché il jazz è sempre una creazione continua e con l'alba, con il sorgere del sole acquisisce anche una magia in più.
Controradio e il Controradio Club, quando hanno pensato, poi naturalmente sono sfide che necessitano di una buona dose anche di incoscienza, ma quando ci sono reti di soggetti e di volontà tali che riescono a mettersi in dialogo e a creare questo tipo di opportunità e il pubblico risponde con questo gusto, con questo piacere e anche con questa abitudine nel rifrequentare poi questi spazi, è senz'altro motivo anche di orgoglio. Dottoressa Cedini, quando lei vede il pubblico che attraversa e vive Santa Croce nella Tre Giorni di Genius Loci, qual è la cosa che le dà più soddisfazione, che la stupisce o che comunque reputa sia davvero un elemento in positivo nel percorso di mantenimento della storia ma anche del vissuto di Santa Croce?
Credo che il programma Genius Loci dà opportunità di entrare per la prima volta o tornare in Santa Croce con uno sguardo nuovo, perché l'esperienza che accompagna queste visite, che siano visite guidate ai luoghi appunto d'eccellenza della Basilica e del complesso, o che siano gli incontri con musicisti, attori e via dicendo, danno uno sguardo diverso, consentono un'esperienza più complessa, consentono anche il dispiegarsi di emozioni che magari non si provano in una visita non accompagnata o non guidata. Quindi credo che sia veramente un momento di grande profondità di percezione di ciò che significa Santa Croce. L'ho già detto, ma lo ripeto, un incrocio così denso, così eloquente di spiritualità nel segno di San Francesco, ma anche del culto della Vera Croce a cui è intitolata la Basilica, e nel segno della grande storia che ha lasciato qui le testimonianze attraverso i suoi personaggi più celebri. Abbiamo di fronte la tomba di Michelangelo e quella di Galileo Galilei, e poi l'arte che tutto investe, tutto racconta, tutto dimostra. Sono veramente incroci questi che non si trovano altrove. Quindi il ritorno o l'ingresso a Santa Croce è per tutti un'esperienza straordinaria che gli eventi di Genius Loci intensificano.
E allora non possiamo naturalmente elencare tutti gli artisti, gli intellettuali, gli scrittori e i musicisti che partecipano, rimandiamo ai canali crossmediali, ma vi diamo anche l'informazione che, pur essendo tutte le serate sold out, si potrebbe dire che c'è una possibilità, ovvero se non viene raggiunta la capienza è possibile far entrare le persone anche senza biglietto, però insomma bisogna vedere a discrezione, potete venire lì e stare a vedere se questa possibilità ci sarà. Sicuramente la risposta è stata immediata appena abbiamo aperto in pochissime ore le prenotazioni. Chiedo a voi in conclusione, in prospettiva, stiamo andando verso l'autunno fiorentino, tra pochi giorni verrà presentato e sicuramente ci sono grandi prospettive anche progettuali di offerta per il complesso di Santa Croce. Che autunno sarà per Firenze e per Santa Croce? Bettarini.
Per Firenze è molto ricco, l'autunno fiorentino si apre con una serie di mostre, Frankenthaler che apre stasera, la mostra Museo Bardini sulle città, molto interessante, anche questa una riflessione sulla rappresentazione delle realtà urbane, con stagioni artistiche, Musicus Concentus che ha appena aperto la sua stagione autunnale con tutta una serie di musicisti di grande qualità da tutto il mondo. È una stagione molto ricca, io penso sia giusto offrire ai nostri cittadini tante occasioni culturali, mi piace pensare che occupino anche gli spazi tradizionalmente non deputati a questo tipo di rappresentazione. Genius Loci è senz'altro interessante anche per questo, perché lo spazio, il rapporto tra spazio e rappresentazione può offrire delle occasioni nuove. Comunque ci saranno tante occasioni e ancora di più in futuro.
Dottoressa Cidini.
Alla ricchezza di questi programmi autunnali che ricordava l'assessore, Santa Croce dà il suo contributo con iniziative di vario tipo. Naturalmente ci sono anche eventi a carattere spettacolare, concerti, grazie anche alla comunità dei frati che contribuisce direttamente all'organizzazione, e poi ci saranno incontri nel refettorio, ci saranno momenti di comunicazione insomma estremamente stimolanti, e poi avremo anche l'opportunità di una mostra che si aprirà a novembre dedicata all'iconografia delle stimmate, questo momento cruciale della vita di Francesco in cui gli appare il crocifisso in forma di cherubino e se ne dipartono 5 raggi che lo colpiscono nel punto dove Gesù ricevette le 5 piaghe. Quindi è un momento mistico che gli artisti hanno interpretato a partire da Giotto a livelli straordinari.
Queste davvero delle anticipazioni preziose che abbiamo voluto condividere con voi, ricordando l'appuntamento del 26 e 27 e 28 settembre, torna Genius Loci, la 7ª edizione. Grazie alla Presidente Cristina Cidini dell'Opera di Santa Croce, grazie all'Assessore alla Cultura del Comune di Firenze, e naturalmente seguiteci anche sui nostri canali crossmediali, perché seguiremo, copriremo questa 3 giorni che abbiamo voluto nella sua origine portato avanti con ostinazione e anche con grande successo di pubblico, e di questo siamo molto felici. Ci risentiamo tra poco per quanto riguarda Newsline in diretta dagli studi di Controradio per proseguire con voi la Newsline e dunque le nostre interviste, i nostri approfondimenti di cronaca.
La Newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.
Controradio Social Club. Arte, cultura, spettacolo, cibo, grandi occasioni di partecipazione in esclusiva per i soci della Controradio Club. Ellen Frankenthaler, dipingere senza regole. Sabato 5 ottobre alle 11.30 la visita guidata a Palazzo Strozzi. In mostra le opere di una delle artiste più rivoluzionarie del XX secolo in dialogo con il lavoro di grandi artisti contemporanei. Ellen Frankenthaler, dipingere senza regole, visita guidata sabato 5 ottobre alle 11.30. Biglietto, prenotazione e auricolari scontati a 13 euro. Visita guidata in omaggio. Prenota a club@controradio.it.
Educare ai diritti. Un ciclo di incontri di cultura giuridica per cittadini consapevoli. A cura di Fiesole Democratica. Prossimo appuntamento al di là di ogni ragionevole dubbio. Come funziona la prova nel processo penale e confronto con il sistema anglo-americano. Relatori i giuristi di Diritto al Punto Podcast. Mercoledì 2 ottobre, ore 17.30, Sala Ferri, Gabinetto VSE di Firenze. Programma completo fiesoledemocratica.it. Progetto sostenuto dalla Fondazione Carlo Marchi.
Prossima fermata, New Orleans.
Scusi, quest'autobus va in centro?
No, signora, va al Super Bowl.
Ma l'autobus non porta in America.
L'autobus no, ma il concorso di AT e Visa, sì.
Dal 20 al 30 settembre fai tap su uno dei nostri autobus o sulla tranvia. In palio c'è un viaggio a New Orleans per due persone per assistere al 59esimo Super Bowl. Regolamento completo su www.at-bus.it/Super Bowl.
1 million ways to burn.
Teatro delle Donne presenta Avamposti Teatro Festival 2024. Sabato 28, domenica 29 alle 21, la prima assoluta di Guerrilla Girl, l'arte di comportarsi male, di e con Angela Antonini, inaugura la stagione del Teatro delle Donne al Teatro Goldoni di Firenze.
Spettacolo ispirato alle Guerrilla Girls, collettivo che negli anni 80 ha denunciato la discriminazione sessista e razzista e la corruzione nell'arte in tutto il mondo. Info e biglietti, teatrodelledonne.com.
Contemporanea 2024, l'emozione prima della sommossa. Torna a Prato la rassegna che apre la stagione del Teatro Metastasio. Performance, teatro, danza e musica con le migliori compagnie nazionali ed internazionali. Dal 27 settembre al 5 ottobre al Teatro Metastasio e in altri luoghi della città. Info, biglietti e programma completo su metastasio.it.
Controradio.
Bella la vita con il sabato di Controradio. Alle 8.45 passa banda con Pierluigi Megherz. Alle 10.35 Tony Show con Tony Topazio, Il Mozzo e Maco. Alle 14.30 Il Meglio di Stato Brado con G. Barbasso. Alle 16 Ready, Steady, Saturday con Giustina Terenzi. Alle 20 Hit List, le novità musicali della settimana. Alle 21.30 Serata in Bellezza con il Soul Lucille Show di Lucille DJ. Il sabato di Controradio. Che meraviglia di sabato!
Che meraviglia!
Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. My hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up.
Alle 9 passate da 6 minuti, tanti vostri messaggi di richiesta di informazioni su Genius Loci, ma come detto è sold out, però c'è ancora qualche speranza in caso di appunto disdette all'ultimo. Voi vi potete presentare, ma non il successo è quasi, ci venite a chiedere informazioni su Genius Loci già prima che inizi, quindi immaginatevi voi come e quanta risposta c'è. Parlavamo di 20.000 visitatori in 7 anni, però insomma sono proposte di artisti, di contributi, di intellettuali, riflessioni peraltro quanto mai attuali, rapporto uomo e natura, come dicevamo con l'assessore Bettarini. Ma adesso cambiamo argomento perché vogliamo accendere un microfono, come diciamo quando ci sono situazioni che ci premono particolarmente nella condivisione con il nostro pubblico. Io saluto Alessandro Orzetti della Rete Kurdistan a Firenze per essere con noi. Ben trovato, buongiorno Alessandro.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, in occasione del 26esimo anniversario della cattura del leader del PKK Öcalan è stata lanciata una campagna di carattere globale che ha adesione e partecipazione anche sul nostro territorio, a sostegno naturalmente del popolo curdo e per una soluzione politica democratica della vicenda. Qual è attualmente il contesto e la situazione?
Beh, allora la situazione è questa. Allora, la campagna è stata lanciata in realtà a Strasburgo in Francia e quest'anno viene ripresa e rilanciata. Dall'inizio di ottobre a metà ottobre ci sarà naturalmente il rilancio di questa campagna. La situazione non è mutata, cioè Öcalan è ancora nel carcere militare di Imrali, è in isolamento completo e non ha accesso a contatti con i familiari, eccetera. E questo viola in qualche modo i diritti di un detenuto, in quanto sia non ha prospettiva di poter essere liberato, e questo si configura naturalmente come tortura da parte della Corte Europea, e poi non ha la possibilità di avere contatti con l'esterno, e anche questo è considerato disumano e violante i diritti di questo detenuto così importante.
Quindi innanzitutto l'obiettivo di porre fine all'isolamento di Öcalan, consentendo nella pratica ai suoi avvocati, alla sua famiglia, di fargli visita e poi naturalmente di garantirgli la libertà. In tutto questo c'è un forte richiamo a quella che è la lotta contro la repressione del popolo curdo nel proprio territorio, i continui attacchi militari anche negli stati limitrofi, Siria, Iraq.
Certo, noi pensiamo che queste cose siano lui sia semplicemente un detenuto, ma in realtà è un detenuto eccellente, è una figura molto importante per il popolo curdo e per gli equilibri di quei territori. In realtà vediamo ora che quanto ci coinvolge la lotta tra Israele e Libano o la Palestina, e quindi lì c'è una polveriera, c'è una prospettiva di guerra. A tutt'oggi c'è una guerra a bassa intensità fatta di droni, bombe, eccetera. Öcalan ha il lato positivo che ha creato un pensiero, il confederalismo democratico, che propone una coesistenza pacifica tra i popoli. La sua liberazione potrebbe dare un grosso apporto alla pacificazione del popolo curdo e anche al rapporto tra i curdi e gli altri territori, perché in realtà è una politica di pace. Aiuterebbe a riequilibrare la situazione in quei territori, e quindi non è solo un detenuto, ma è un detenuto molto importante in questo momento per quei territori.
Che ruolo potrebbe e dovrebbe avere la politica internazionale, e perché promuovere delle iniziative dai territori? Quanto possono essere importanti?
Importanti perché in realtà la richiesta da parte solo del popolo curdo rispetto all'amministrazione della Turchia, cioè ai giudici, al governo di Erdogan, non ha ottenuto risultati. Scioperi della fame, proposte di pace, disarmo unilaterale dei curdi non hanno ottenuto risultati. Si spera che facendo pressioni internazionali potrebbero avere una funzione. Oltre a questo, naturalmente, ricorda ai popoli, rimette in gioco questo discorso del confederalismo democratico e di una cultura diversa, e pacifica, di consistenza tra i popoli e di relazioni di democrazia diretta, di ecologia e di liberazione della donna, che è il nocciolo del confederalismo democratico. Si chiede quindi di fare pressione a giuristi, avvocati, uomini politici, uomini di cultura, artisti, eccetera, per la liberazione, per attenuazione della sua isolamento e per la liberazione di Öcalan. E questo anche attraverso la richiesta di cittadinanza onoraria di città, come anche in italiani ci sono diverse cittadinanze onorarie conferite: Campobasso, Napoli, Palermo, Dimitri Palagi, consigliere di Sinistra Progetto Comune, ha chiesto in consiglio comunale, ha fatto la doppia richiesta di fare pressione sull'ambasciata turca, eccetera, di liberazione di Öcalan e del conferimento della cittadinanza. Questo anche per legami che Lorenzo ha stabilito tra la città di Firenze e la Turchia, cioè i curdi, cioè, il popolo curdo.
Vogliamo ricordare quanto anche l'impegno di Lorenzo è stato importante in un'opera di sensibilizzazione in termini di diritti delle popolazioni.
Certo, mio figlio Lorenzo, quando è andato là, è andato a sostenere un popolo che non aveva terra, non aveva autodeterminazione, che doveva lottare contro l'invasione dell'ISIS e dell'esercito turco, in qualche modo in un territorio come quello siriano che non è non fa parte della Turchia, quindi anche lì c'è stata un'invasione di uno stato sovrano da parte dell'esercito turco. E Lorenzo è morto combattendo contro in un'imboscata dell'ISIS in qualche modo, quindi ha messo un legame tra la nostra storia, la nostra esistenza e quelle terre, quel legame che anche tanti giovani, tante persone sentono in questo momento rispetto a quei contesti, che sia la Palestina per quello che sta succedendo e che sia il Libano e che sia queste zone.
E in questa campagna globale di libertà per Öcalan, una soluzione politica per la questione curda, ci sono già 3 appuntamenti sul territorio italiano: il 10 ottobre a Roma, l'11 a Milano, il 12 ottobre a Torino. Voi state organizzando una mobilitazione sul territorio fiorentino, o comunque lanciate un appello per creare iniziative, dibattiti, momenti di confronto?
Sì, in realtà l'idea era quella che in realtà tutti coloro che si sono sensibili da questo punto di vista vengono inviati su queste tematiche, vengono invitati a organizzare qualcosa, che sia un circolo, sia un'associazione, sia una realtà. Naturalmente siamo concentrati su questo periodo di ottobre, ma in realtà anche in altri momenti, perché questa cosa non passi nel dimenticatoio e ci si dimentichi di quello che sta succedendo. Succede sempre così, no? Arriva una notizia, spariscono le altre. In realtà questa cosa sembra così lontana, ma in realtà ancora c'è da starci dietro.
È per questo che abbiamo detto: vogliamo accendere un microfono, e abbiamo voluto farlo con Alessandro Orsetti. Racconteremo di questa campagna di mobilitazione che ha nel mese di ottobre un particolare significato anche per la coincidenza con l'anniversario del rapimento di Öcalan. Grazie Alessandro Orsetti per essere stato con noi.
Grazie a voi.
I came to this morning. Ascoltavo ieri sera un cantante, uno dei tanti, e avevo gli occhi gonfi di stupore nel sentire il cielo azzurro appare limpido e regale. Il cielo a volte invece ha qualche cosa di infernale. Strani giorni, viviamo strani giorni. Venire dal Neolitico, dall'Olocene. Sento il suono di un violino e mi circondano l'alba e il mattino.
The place is clean, ballet.
Chissà com'erano allora.
I
Rio delle Amazzoni ed Alessandria la grande, e le preghiere di l'amore, chissà com'era il colore. You look at the hands, not at the face, if you want to stay out of trouble. Milano
lambivano suoni che coprirono rabbie e vendette di uomini conclave, ma anche battaglie e massacri di uomini civili. L'uomo neozoico,
where you go at night,
dell'era quaternaria,
strani giorni, viviamo strani giorni.
Voce di un cantante, si rispecchia il sole, ogni amata, ogni amante. Strani giorni, viviamo strani giorni.
I've fallen into reverie, I didn't big outline. The whiskey flow, sending me to the past. Action, roll the canvas. Here comes lightning through my life. Between the corner didn't say a word.
Alle 9:20 andiamo a Sesto Fiorentino per parlare di un'iniziativa che è frutto di un collettivo, di una progettualità che ha a che fare con i giovani. Per questo ci piace in particolar modo dare spazio alle attività anche in ambito culturale degli under 25, Corti Liberi. Parliamo di questo con il gruppo organizzativo dell'evento Corti Liberi, un esponente, Pietro De Galleani, ben trovato, buongiorno.
Salve, buongiorno a tutti.
Ci sarà domani 26 settembre alle 21:15 al Cinema Grotta e patrocinata dalla Proloco di Sesto Fiorentino una proiezione a ingresso libero di cortometraggi realizzati da chi? De Galleani, perché davvero c'è un contributo importante non solo a livello artistico ma anche di maestranze della giovane generazione degli under 25.
Esattamente, l'evento è esattamente strutturato su queste basi, cioè ci siamo uniti cinque registi, in questo caso tutti under 25, da varie parti d'Italia, alcuni toscani ma anche da fuori, per saltare diciamo un anello che è quello della distribuzione, che è sicuramente uno dei più grandi ostacoli per i cortometraggi indipendenti, per andare direttamente a crearci noi una distribuzione che vada a colpire un pubblico ampio. E quindi sì, l'unione di registi indipendenti e che facendo cinema a basso budget spesso ci uniamo tra i ragazzi e soprattutto anche le maestranze, quindi sono tutte quante under 25.
Ecco, come sono stati selezionati e poi c'è tutto il discorso anche della produzione di questi corti. Noi veniamo da storia di corti, Video Minuto, il nostro festival che insomma negli anni ha fatto storia, ma come è cambiata anche la cinematografia per quanto riguarda questo genere e in particolar modo se i giovani sono appassionati di questo tipo anche in termini di produzione?
Allora, sicuramente per quanto riguarda la questione della scelta di arrivare come produzione a un cortometraggio, si tratta di una scelta indubbiamente obbligata per i giovani, perché il cortometraggio è diciamo, il banco di prova, quindi è sicuramente uno spazio ottimo per diciamo, allenarci noi come registi, ma come tutte le altre maestranze, gli attori che ne sono coinvolti. Però sicuramente c'è anche un approccio diciamo, culturale, perché il cortometraggio ti permette diciamo, in un breve tempo di sperimentare molto di più quello che potresti fare rispetto ad altri formati, come sono ad esempio le serie TV o i film, che essendo dei prodotti con un budget decisamente più elevato, le produzioni anche devono fare un giro di vite per quanto riguarda la creatività. e questa, diciamo, anche la ragione per cui i registi più affermati nel tempo comunque continuano a utilizzare questo genere di formato che è il cortometraggio. Nello specifico, per quanto riguarda i cortometraggi che sono stati selezionati, la selezione è stata in base a una scelta meramente artistica, quindi corti liberi si basa proprio sull'esigenza di cercare uno spazio dove proiettare i cortometraggi senza tenere paletti né di durata né tematici. Quindi l'unica richiesta che abbiamo fatto ai registi è di presentare cortometraggi che possono di tipo narrativo e cinematografico.
Ecco, ci vuole anticipare alcuni di questi 10 cortometraggi di giovani registi italiani che verranno proposti domani sera?
Assolutamente, abbiamo 5 registi, ma i 10 cortometraggi sono distribuiti in maniera diversa. Abbiamo alcuni registi che portano 3 cortometraggi, come altri ne portano 2 o 1. E ci sono principalmente la cosa interessante che ci sarà su Corti Liberi, che quindi è l'offerta che vogliamo proporre ovviamente al pubblico, è quella di lasciare un'ampia gamma di tipologie di cortometraggi che possano portare magari un pubblico che è abituato a vedere un certo tipo di contenuto a spaziare, ad allargare i propri gusti rispetto anche a qualcosa su cui magari non si sarebbe mai messo alla prova a livello di visione. Infatti abbiamo alcuni cortometraggi che sono più di stampo meramente narrativo in senso classico, quindi il tipico cinema che andiamo magari a vedere nella maggior parte, quello chiamato più mainstream da un certo punto di vista. Infatti ci sono cortometraggi di stampo noir, investigativo, oppure ci sono anche dei cortometraggi che invece sono più a stampo artistico, oppure che hanno come base, diciamo, un impatto a livello estetico, che quindi punta a suscitare emozioni da quel punto di vista, ma che magari esce dai soliti canoni narrativi che sono quelli più mainstream, diciamo. Su 10 cortometraggi la scelta sarà ampia, ci saranno anche cortometraggi comici, cortometraggi drammatici, magari intimisti, e dei thriller, diciamo, per dividerli in generi.
E allora diamo appuntamento a domani, Corti Liberi alle 21:15 al Cinema Grotta, proiezione a ingresso libero. Grazie a Pietro De Galeani per essere stato con noi. In conclusione di Newsline, ci risentiremo nell'appuntamento con l'informazione regionale delle 12:45. E non abbiamo al momento aggiornamenti sul fronte delle ricerche della nonna e del bambino di 5 mesi dispersi da lunedì sera dopo la piena del torrente Sterza, Montecatini, Val di Cecina. Rimanete sintonizzati comunque anche sui nostri canali crossmediali. Vi segnaliamo però un appuntamento per oggi pomeriggio a Firenze, un presidio davanti alla prefettura in via Cavour alle 17:30 per contrastare il DDL sicurezza approvato alla Camera e a breve discusso in Senato. Presidio in programma davanti alla prefettura, in contemporanea davanti anche al Senato a Roma. L'iniziativa è organizzata dalla CGIL, hanno già assicurato la loro partecipazione Ampi, Arci Libera, Lega Ambiente, Cospe, UDU, Donne Insieme per la Pace, numerose altre associazioni e realtà del territorio. Dunque ce ne occuperemo, ve lo anticipo, nella nostra versione serale di Newsline dalle 18:35. Per il momento è tutto con l'informazione, tra poco Mirko Roppolo con l'ora di ricreazione, poi a ovest di Padalino con Benedetto Ferrara. Da Chiara Brilli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
I said now the moment of truth has finally come. When I'ma show you some of that truth. Now give me a little bit of drum by himself there. Now give me a little bit of bass with those 88s.